Va ora in onda un caffè a Radio X, uno spazio di approfondimento informale in compagnia di Martina Benoni.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mi sono appena rovesciato il caffè sulla mia maglietta, come potrete tra l'altro vedere dalle bellissime riprese che durante le nostre trasmissioni di Un Caffè a Radio X vengono fatte da Matteo, che è stato in qualche modo delegittimato del microfono. Gli è stata data in mano una telecamera, ma devo dire che il ragazzo se la cava davvero molto bene. Questa mattina siamo in compagnia di un personaggio che più che mai oggi era importante intercettare e interrogare su alcune questioni che riguardano tutti noi e tutte noi. E qua con noi Michele Pipia. Buongiorno Michele.
Buongiorno Martina, buongiorno Radio X.
Benvenuto. Come va? Come ti senti in questo caldissimo ottobre?
Nel 54 di agosto, diciamo,
esatto.
Che oggi è una bella giornata, quindi insomma le temperature si preparano ad essere
si mantengono.
Sì, sì.
D'altronde sono tempi davvero caldi. Io però ci arriverei piano, perché stanno succedendo delle cose qua nella nostra carissima, sempre un po' meno carissima, Italia, che non ci rendono davvero orgogliosi di essere italiani e italiane. Ma ne parleremo con Michele, perché insomma Michele è una persona che da tanti anni, poi ce lo dirà lui, fa associazionismo davvero molto attivo. Michi, per la precisione, da quanto tempo ti attivi?
25 anni,
quindi praticamente quando è nato di fatto anche l'ARC, no?
Allora sì, quasi contemporaneamente alla nascita di ARC, che è appunto l'associazione di cui faccio parte, e faccio l'attivista, ho iniziato. Prima di ARC c'era l'associazione Kaleidos, che poi si è sciolta, e poi dalle cene di Kaleidos è nata l'associazione ARC, che appunto ha 22 anni.
Senti, come hai iniziato a intraprendere questo percorso? Raccontaci un po', anche perché magari chi in questo momento in ascolto può insomma sentirsi ispirato da Pipia.
Beh, ispirato non lo so. Le occupazioni a scuola al Martini sono state sicuramente un essermi interessato di quelle che erano le problematiche di noi studenti di quel tempo all'Istituto Martini, hanno dato un là a quella che è stata poi la mia formazione politica e di attivista. Quindi il fatto di non girarmi dall'altra parte, ma metterci anche la faccia nel gestire alcune situazioni e cercare di cambiare. Mi ricordo quando ai tempi dei Martini mandammo circa 400 raccomandate, ogni famiglia mandò una raccomandata al provveditorato degli studi per lamentarsi delle situazioni critiche dell'istituto, i doppi turni, le aule piccole, eccetera eccetera eccetera, e poi lì il provveditorato dovete mandare 400 risposte ad ognuna delle famiglie. C'erano tanti mezzi che non erano soltanto l'occupazione, non erano soltanto le proteste, ma c'erano altre situazioni che ci inventavamo per portare avanti le proteste. Da lì poi ovviamente, nel momento in cui è scaturito in me la possibilità di poter partecipare anche l'attività dell'associazionismo, prima di Kaleidos e poi di ARC, ho affrontato anche le tematiche LGBT.
E direi che è nato un po' anche questa esigenza da un periodo che sicuramente era caldo, no? Per la lotta per i diritti civili. Correggimi se sbaglio.
Beh, più
no?
che caldo era totalmente freddo, perché non c'era modo. Io mi ricordo ai tempi del mio percorso alle scuole superiori, dove nessuno si dichiarava omosessuale, nessuno sapeva del mio compagno o della mia compagna. In classe ci siamo trovati poi in sette tra lesbiche e gay dopo la scuola.
In sette.
Esattamente, erano classi numerose, da 38, ecco. Da 32, da 36.
Però comunque un'ottima percentuale.
E ci trovavamo poi come quel meme dell'uomo ragno, dove ci sono tre uomini ragni,
esatto,
che si indicano.
Esattamente, anche tu.
Esattamente. E ci siamo trovati poi fuori da scuola ad affrontare nella vita reale quello che appunto era un qualcosa che 25 anni fa e più, anzi molto di di più 30 anni fa non si poteva dire all'interno della scuola. Perché? Perché c'era paura, i tempi non erano maturi, c'era un tipo di cameratismo, di bullismo che probabilmente avrebbe messo in difficoltà le persone che si dichiaravano. E quindi da lì si è fatto un lungo percorso con l'associazionismo e anche con dare delle spallate, quindi come dire, aumentare la velocità di quelli che sono i tempi di maturazione di una società come quella di Cagliari per portare avanti le nostre istanze.
Ecco, ed è proprio questo che vorrei anche un po' analizzare con te, cioè come è cambiato negli anni l'associazionismo, come è cambiato il ruolo delle associazioni, soprattutto associazioni appunto come ARC, in questi 25, quasi 30 anni.
Allora, partiamo da 35 anni fa e più, quando Laura Grasso, proprio qui vicino agli studi di Radio X, in Vico 20 settembre, fondò l'Arcigay. Laura è la mamma di tutti noi attivisti e si trovò anche ad affrontare dei nazischin da sola, a picchiarli tra l'altro, ed erano tempi difficili. Poi l'attività e l'esperienza di Arcigay non andò molto, molto avanti, dopo un paio d'anni si sciolse e ci furono circa 10 anni di totale vuoto dell'associazionismo LGBT e poi nacque prima Caledos e poi appunto ARC. Erano tempi difficili, però allo stesso modo, se pensiamo agli anni 70 e 80, abbiamo fatto, anziché dei passi in avanti negli anni 90, abbiamo fatto dei passi indietro, un po' come il gambero, anziché andare avanti si torna indietro.
Sì.
E poi adesso noi stiamo cercando di andare avanti, cioè, oggi ci scandalizziamo ancora se vediamo una scena di nudo o un bacio tra due uomini durante una trasmissione. Io mi ricordo che negli anni 90 la domenica su Italia 1 Moana Pozzi andava in onda completamente nuda, avvolta dal celofan.
Beh,
e
sì.
Oggi per oggi è uno scandalo.
Sì, 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 cioè il politicamente corretto,
no,
è più che mai scorretto.
È
no?
Uno oscurantismo di persone,
bravo,
che sono ipocrite, perché comunque in doccia ci andiamo nudi, non andiamo vestiti. A letto spesso andiamo nudi, quando facciamo l'amore siamo nudi. E avere paura del corpo degli altri o dover sindacare sul corpo degli altri non è soltanto a volte body shaming, ma è anche stupidità.
Assolutamente. Sì, siamo molto d'accordo con te. Io direi di fare una piccola pausa musicale, poi torniamo qui a fare un'altra chiacchierata. Che cosa hai scelto per noi?
Ho scelto una canzone di Kovac, che è una cantante che ho scoperto da poco ed è veramente bellissima.
Ascoltiamocela insieme.
Close your eyes, I don't want you to see me cry. God is my witness, each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, 'cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, 'cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Baby, all come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. we fell in love. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, 'cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees.
Ed eccoci di nuovo in studio insieme a Michele Pipia per una piacevolissima chiacchierata di prima mattina qui negli studi di Radio X. Devo dire, Michele, che sei bravissimo, cioè io veramente clicco play, praticamente Michele parte, parla, ci racconta. Ma hai già fatto radio tu, Michele? Svelaci il tuo segreto.
Dopo le occupazioni a scuola andai a propormi in una radio di Cagliari e bussai e dissi, guardate, anzi no, ci fu prima la televisione, ai tempi di Sardegna 1 con il TG dei ragazzi. Andai, mi proposi a Gianluca Medas che seguiva il programma, e poi subito dopo andai, perché avevo iniziato a collaborare anche con l'Olimpia Sant'Antioco di pallavolo, andai a fare una chiacchierata appunto con questa radio che mi diede modo di crescere,
che bello,
di imparare.
Insomma, si vede che ne hai masticato un po'. E parlavamo di associazionismo, di come è cambiato negli anni, di quello che è adesso. Dedicherei giusto un attimo di tempo prima poi insomma di concentrarci anche su la tua attività al di là dell'associazionismo, che comunque devo dire
è lì,
non si sposta. Di ciò che è successo proprio i giorni scorsi, sì, nel nostro Parlamento, cioè che la GPA, gestazioni per altri o altre, è diventato ufficialmente un reato universale, cosa devo dire di valore prettamente, principalmente simbolico, perché poi di fatto, se si va a studiare la legge, l'applicabilità è molto complessa a livello proprio giuridico. Però insomma, un governo che così apertamente
attento alla famiglia,
esatto, attento alla, in un paese dove oltretutto la natalità è
0,4,
esatto. Non fa piacere. Ci vuoi dire la tua, cosa si può fare per
riassumando cosa è successo alla Camera? C'è stata una proposta di un disegno di legge Varchi che appunto porta la gestazione per altri, che ricordiamo in Italia viene fatta al 96% da coppie eterosessuali,
sì,
casi di infertilità, casi vari di salute, dove c'è la possibilità tramite un ovulo o uno spermatozoo di poter costruire una vita, perché magari c'è l'ovulo di un donatore, di una donatrice, oppure spermatozoo di un donatore che viene poi portato avanti. In una gestazione che può essere appunto o la in questo caso una delle due persone delle coppie, oppure può essere una terza persona, una terza donna. In tanti stati questa pratica è regolata per legge. Ovviamente non parliamo di casi tipo l'India, che lo faceva, dove tu andavi, pagavi pochi soldi,
certo,
ed erano delle condizioni ovviamente di sfruttamento.
No, ma parliamo di stati assolutamente regolati,
Regno Unito, Stati Uniti, e di altre situazioni dove ad esempio la madre che porterà avanti la gravidanza, ad esempio in questo caso per due uomini o per un uomo e una donna, deve aver già avuto dei figli, deve avere un reddito medio alto,
certo, non lo deve fare per disperazione,
anche se nel caso uno avesse voglia di poterlo fare, una donna deve essere libera di poterlo fare,
certamente,
anche in altre situazioni. Però in questo caso appunto ci sono delle regole molto ferree, dove la madre a volte rischia anche la vita, perché portare avanti un parto non è una gravidanza,
non è sempre
mai una passeggiata. E queste il costo che viene sostenuto è per in minima parte riconoscere un emolumento alla persona, ma soprattutto per tutto ciò che riguarda ecografie, tutto ciò che riguarda
rimborso,
le visite mediche, esattamente. E per l'Italia, per un presidente del consiglio che ha avuto una figlia fuori da un matrimonio, per una presidente del consiglio che è una sorella che ha appena mandato via di casa il marito, nonostante anche Giorgia Meloni lo stesso, anche lei ha mandato via il marito di casa, non è anche il compagno, tante situazioni dove loro ci insegnano che cos'è la famiglia.
Soprattutto vogliono dire a noi donne cosa possiamo fare con i nostri organi.
Non solo, dove non ce n'è uno che chiuda la porta e che abbia una famiglia così come la dicono loro, tradizionale dell'Uomino Bianco. C'è molta più tradizionalità e molta più appiattimento su quelle che sono l'eteronormatività all'interno delle coppie omosessuali rispetto a quelle che sono dei nostri governanti. Tra l'altro è una pratica che ha fatto anche Gianna Nannini.
Sì,
è una pratica che ha fatto anche la senatrice della Lega la Buongiorno.
Vabbè, diffusissimo, perché ci sono donne che proprio per condizioni fisiche.
Però la rabbia è che vedere persone come Gianna Nannini che non si espongono e la Buongiorno che approva questo tipo di leggi fa abbastanza
schifo, fa molto arrabbiare, così come vedere tutta una serie di personalità, anche di brand,
vedere Giorgia Meloni che accoglie Elon Musk che ha avuto dei figli con la gestazione per altri e che ha mandato a disconosciuto una figlia perché è transessuale. Fa ulteriormente schifo. Veniteci a parlare ancora una volta della famiglia tradizionale.
Esatto, sì. Tanti controsensi e tante cose di cui, insomma.
Cioè, secondo questa legge Elon Musk, appena torna in Italia, va a parlare con Giorgia Meloni, dovrebbe essere arrestato. Ovviamente, secondo voi prenderanno con Elon Musk oppure con una coppia di miei amici di Milano che sono stati i primi a chiedere la registrazione del figlio?
Certo, stai parlando di Carlo e Christian.
No, di altri ragazzi.
Io conosco loro due che si sono anche molto esposti adesso proprio nel caso della GPA. Devo dire che fa davvero rabbrividire.
In questo periodo le famiglie arcobaleno stanno vivendo con il terrore.
Eh beh, certo, perché poi chi paga alla fine sono i figli.
Assolutamente, i figli che vivono in situazioni di normalità, come può essere la famiglia di tantissime altre coppie eterosessuali e non solo.
E si sentiranno da oggi frutto di un reato commesso dai propri genitori.
Però ovviamente questo ci fa intimorire? No, vorrei dire che i prossimi Pride saranno ancora più cazzuti, ancora più arrabbiati.
Bene,
scenderemo
in piazza. Mi sto già scaldando.
Ma è probabile che è iniziato l'autunno, sarà probabilmente un inverno molto caldo perché siamo già sentiti con altre associazioni e non lo vogliamo far passare così semplicemente senza dire un no e farci sentire, perché comunque è veramente un'ipocrisia. Nel momento in cui tu hai un problema di natalità, hai un problema di famiglie che si sfasciano, un problema di tantissime altre situazioni, chi ha la possibilità di poter fare dei figli, di allevarli, di accudirli, di volerli bene, gli stai dicendo che non è possibile. Perché poi ovviamente loro quando fanno gli esempi e parlano di sfruttamento, non è che parlano di quel 96% di coppie eterosessuali.
No,
vanno da Giulia Buongiorno e le dicono: Giulia, ma tu l'hai fatto, quindi anche tu dovresti essere arrestata. No, vanno a prendersela con la presidentessa di Famiglia Arcobaleno.
È chiaro che è una legge indirizzata principalmente per penalizzare le coppie omosessuali. E devo dire che, per esempio, una coppia eterosessuale che dovesse andare all'estero praticare appunto la GPA o comunque tornerebbe in Italia, comunque il bambino, la bambina è nata all'estero, dichiaro che è mio figlio, a posto, finito lì. Certo, stai dichiarando il falso, però insomma
non ti scopre nessuno.
Due uomini, ben diversa, no, la situazione.
Sì.
Quindi direi che è abbastanza chiaro l'intento del nostro governo. E proprio per rimanere in tema di diritti e insomma delle cose che Michele fa, perché come dicevamo prima anche la tua vita insomma professionale non è che si sposta molto da lì, con la tua associazione Baba realizzi sempre tante belle iniziative. Siamo qua oggi anche per parlare della prossima iniziativa che si svolgerà a partire dal prossimo 24 ottobre, giovedì 24 ottobre, negli spazi del polo bibliotecario F35 di via Felsergo 35 a Cagliari, e stiamo parlando di una rassegna letteraria, di un festival letterario che si intitola Rain Book. Ce ne vuoi parlare?
È terza edizione del festival letterario dedicato alla letteratura LGBTQIA+. È un festival che è nato un po', tra virgolette, per scherzo, un po' su forzatura di un amico che conoscete da queste parti, Giovanni Follesa,
sì,
che diceva: perché non organizzi? Perché non organizzi? Giovanni, non è niente altro da fare che chiedermi di organizzare un festival. Abbiamo partecipato al bando, l'abbiamo vinto, quindi ci è toccato organizzare questo festival. Siamo felicemente organizzatori anche di questa terza edizione, che appunto, come hai detto tu, inizierà il 24 di ottobre e terminerà il 27 di ottobre. Il primo giorno ci saranno tre ospiti internazionali, che abbiamo fatto una scelta particolare, vista la collaborazione con l'Università di Cagliari, con la facoltà di lettere e di lingue. Le prime tre presentazioni saranno in lingua originale.
Ho visto francese, quindi, spagnolo e tedesco.
Esattamente, il primo sarà Ossien Belgassem, che è un ex giocatore della Serie A francese del Tolosa, del Tolone, che è appunto un giocatore che si è dichiarato omosessuale e racconta nel suo libro quello che è l'ipocrisia del calcio e del macismo nello sport. Poi ci sarà Nando Lopez, che ha scritto L'età dell'ira, libro cult in Spagna, che si è trasformato anche in una serie televisiva che in Italia si può vedere su Replay. Sono 5 puntate, si vede velocemente, quindi ve lo consigliamo. E Seda Kurt, che è una giornalista turco-tedesca, che appunto presenterà il suo libro Odio. Perché abbiamo fatto questi libri, queste presentazioni di libri in lingua originale? Perché abbiamo creato, è partita da Cagliari l'idea, la rete europea dei festival LGBT. Quindi insieme a Lione, Madrid e Colonia abbiamo creato questa rete.
Siete gemellati!
Gemellati, quindi i direttori artistici degli altri festival,
che
sperando che ci invitino ovviamente a Colonia, Lione e Madrid per le prossime occasioni.
Voi siete pronti, immagino.
Noi siamo pronti, abbiamo un bagaglietto pronto e appunto verranno loro a presentare in lingua originale.
Che bello, bellissimo.
Quindi, questo l'abbiamo fatto perché nei cinema il martedì c'è sempre il film in lingua originale con i sottotitoli.
Ma perché non le presentazioni?
Non abbiamo i sottotitoli per scelta, però avremo nei
la
giorni
traduzione.
Successivi, esattamente, nei giorni successivi invece per tutti gli altri libri che invece sono di autori italiani, avremo la traduzione in lista, perché
sì,
c'è una grossa comunità, non solo LGBT, di persone sorde che apprezzano le presentazioni dei libri, e quindi abbiamo deciso di portare avanti questo progetto. Faccio alcuni nomi velocemente dei giorni successivi. L'ex ministro Franceschini, e uno dirà: ma perché l'ex ministro della cultura partecipa a un festival LGBT? Perché ha scritto una storia lesbica, parla di una storia lesbica subito nel dopoguerra a Ferrara. Poi ci sarà Vanessa Tonnini, Rossella Bianchi, che è un'attivista trans. Ricorderemo il 30° anno della pubblicazione del libro Princesa, che è il libro da cui è nata anche la canzone di Fabrizio De André. Poi avremo Tommaso Giartosio, che è uno dei finalisti del premio Strega. Poi avremo Federica Cacciola, che abbiamo visto tante volte in televisione, che ci farà anche uno spettacolo, e a seguire ci sarà uno spettacolo delle drag, Mi spingi e la trave nell'occhio. E poi concluderemo con Martina Michelotti, Francesco Vagnarelli, e poi ci sarà Resciuto, che è un divulgatore scientifico e artistico su YouTube, che ha vinto anche un programma su Rai 2 The Wall, che ci presenterà quello che è Malpertop, un famosissimo fotografo a livello mondiale. Ci sarà in contemporanea una mostra fotografica Pride,
sì,
che Martina e Giulia hanno raccolto delle fotografie, hanno fatto delle bellissime fotografie durante l'ultimo Sardegna Pride. Questo è stato trasformato in una mostra e sarà presente contemporaneamente.
E ti ringrazio, perché ho avuto qua ai microfoni di Radio X proprio Giulia come ospite, sì, da poco. Purtroppo il giorno che ha fatto la prima presentazione della mostra al Fico d'India,
esatto,
qualche settimana fa, io non c'ero e sono davvero contenta di poterci essere. Esatto. Dimmi Michi, vuoi aggiungere qualcos'altro?
Volevo aggiungere una cosa velocissima. Quest'anno, per scelta del festival, avremo anche una collaborazione con l'associazione retinopatici della Sardegna, e inviteremo delle persone, quando arriveranno in via Falzarego, prima di entrare in sala, di partecipare ad una esperienza, di essere bendati e assistere alla presentazione bendati, quindi come se si perdesse momentaneamente la vista, per poi riaverla dopo che c'è stata la presentazione. Chiederemo a loro qual è la sensazione di essere dei ciechi momentanei, e quindi valutare anche essere un po' più vicini appunto alle persone cieche, che spesso vediamo in strada attraversare con tanta facilità, ma quello è un tanto lavoro che hanno fatto su loro stessi, e noi chiediamo alle persone di fare anche questo. questo.
Bellissima iniziativa.
E l'ultima cosa, quest'anno lo stesso abbiamo deciso che per ogni libro che venderemo durante le presentazioni, che abbiamo già iniziato a luglio, pianteremo un albero. Quindi sono già 147 gli alberi sicuri, ci saranno da aggiungere gli alberi che verranno, nasceranno dalla vendita dei libri in questa settimana, e quindi ci auguriamo che Cagliari, Sassari, Arborea, Cortus Antelina, Decimo Mannu, basta, saranno i comuni che ospiteranno appunto quello che è il bosco diffuso, e ogni parte di bosco prenderà il nome di un autore o un'autrice
che ha presentato il libro.
No, che non c'è più. Quarto,
c'è
ad esempio,
più.
Pare abbia scelto Oscar Wilde.
Che
quindi
bello.
Il loro si chiamerà Piccolo Bosco Oscar Wilde.
Grazie Michele, bellissime queste iniziative. Riesci sempre a trovare una, insomma, una chiave poetica per tutto. Ti ringrazio moltissimo per questo tuo modo di essere, di fare. E niente, io direi che ci possiamo salutare
e ci possiamo vedere dal 24 al 27 in via Falzarico.
Vedi, questa è l'esperienza radio, che è sempre il reminder, giustamente, anche in chiusura. Vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina, ci siamo un po' dilungati, ma direi che oggi era proprio dovuto. Grazie tante a Michele Pipia, che è stato con noi.
Grazie a voi
e buona giornata. Ciao
ciao.